Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vi faccio una domanda, ma so già la risposta. La domanda è: hai mai avuto un cuore turbato? Ed essendo umano, conosco già la risposta. Quante volte abbiamo avuto un cuore turbato, abbiamo mancato la pace, siamo stati in agitazione dentro. Ognuno di noi conosce bene questa condizione, questo peso, questo modo di essere. Rovina la vita. Quando il tuo cuore è turbato, quanto gioia riesci ad avere? Anche se tutto va bene, se il tuo cuore è turbato, quanto stai bene tu? Stai male, a prescindere dalle circostanze. E a volte abbiamo avuto cuore turbato quando le cose andavano bene, solo per pensieri storti, pensieri che potrebbe succedere così o cosà. E quindi, nonostante che in quel momento tutto andava bene, abbiamo avuto cuori turbati, senza la pace. Ed è terribile, e ci fa stare molto male e soffrire. Al contrario, quando, pregando che sia una realtà per tutti, quando hai la vera pace, la pace nel cuore, la pace profonda, con cuore tranquillo, assolutamente non turbato, allora come stai? Come stai? Stai bene? Cos'è il Salmo 5 che parla del bambino? Noi potremmo dire bambina, appena divezzato sul seno di sua madre. Come sta quel bimbo? Come sta quel bimbo? Non pensa a nulla del mondo. È pieno e sente il calore dal corpo della mamma, sicuro nelle braccia, e lui è tranquillo, il cuore non è turbato. Quando confidiamo in Dio, possiamo avere quel tipo di pace. Perché Dio ci offre vera pace, ma la realtà è che spesso non abbiamo vera pace. Dio ci offre la vera pace, una pace perfetta, completa. Eppure, nell'ultima settimana, negli ultimi 7 giorni, hai avuto qualunque momento in cui il cuore era turbato? Oggi vorrei considerare alcuni motivi per cui non abbiamo la pace, situazioni in cui non abbiamo la pace, ci sono altri, questo è un esempio. Ma poi voglio considerare le verità di Dio che possono darci la pace in quelle situazioni, se ci aggrappiamo alle verità di Dio. Sono lì, pronti per noi. Quali sono alcune delle situazioni in cui il cuore è turbato? Ci sono tanti. Come dico, non posso elencare tutto, posso dare 5, ma se anche questo, ci saranno tanti altri. Ma quali sono situazioni tipici e perché in quelle situazioni manchiamo la pace? Vi dico già, non è per la situazione, è per dove guardiamo nella situazione. Pensate a questo. Ogni persona, ogni credente reagisce nello stesso identico modo ad una prova simile? O c'è chi ha pace e chi va in crisi? Allora, non è dovuto alla situazione. Siamo chiari? Se tu ti agiti, se tu sei aggravato, turbato e non hai pace, non è perché la situazione ti ha provocato quello. Assolutamente no, grazie a Dio. Ogni vero credente può avere pace. Ci sono situazioni che sono più grandi delle nostre capacità. Se io devo fare una cosa, è una cosa facile che io sono ben capace a fare. Se uno mi dice, Marco, puoi spostare quelle quattro scatole, 20 kg ciascuno, da qua a là, non, mio cuore per quello non è turbato, giusto? Cioè, ho ancora la forza di spostare una scatola 20 kg senza grossi problemi, quindi c'è un po' di forza, ma lo faccio. Non è difficile e non vado in crisi. Ma se uno mi dicesse, senti, tu, per avere i soldi, per avere il cibo, devi spostare 100 scatole in un'ora, 100 scatole così in un'ora, non ho le capacità, cioè cercando. Come faccio, Signore? E potrei trovarmi tutto agitato, il cuore turbato, perché è più grande la mia capacità. Quello è un esempio semplice, eh? Ma quante situazioni ho davanti a me? Tu hai la capacità di cambiare il cuore di un altro? Tu puoi? Hai pesi con un coniuge, con un figlio, dolori, vorresti tanto che fossi diverso e che avessi un cuore diverso, che vedessi qualcosa che non vedi? Tu hai il tocco magico di fare e tu risolvi? Non abbiamo quella capacità. E quando ci troviamo in situazioni più grandi delle nostre capacità, facilmente ci troviamo con un turbo, Signore, se va avanti così, dove finirà? E possiamo avere un cuore turbato. Ci possono essere pericoli. Abbiamo un bel nido di calabroni e uno, non dieci, e faceva tanto male, molto più di una vespa o un'ape, molto più. E se tu dovessi per forza lavorare proprio, c'è un'emergenza, un melo, e ha mangiato quasi tutte le mele, sono tutti, è buffissimo, sono bucce vuote, vuotate, pulitissimi, con solo la buccia. Cioè, pesano l'albero, tutte queste bucce vuote, non c'è più polpa dentro. I calabroni, io solo cibano dove si mangiano, vanno il ristorante di quei calabroni è lì. Mi hanno vuotato un albero, c'erano forse 150 mele, adesso forse ci sono 20 rimasti. Ma chi ha il coraggio di andare a prendere quei 20 mele di giorno? Io no. Ma se io dovessi, se una bambina entra lì, e arriva sotto l'albero e quindi io so che devo andare a proteggerla, ma so che i calabroni, perché sono molto più grandi, lei è vicino alla terra, io no, e so che mi vedranno come minaccia e possono attaccarmi in 50, posso avere un cuore turbato? Io sì, se non guardo Dio, però forse quello che ci porta ad avere un cuore turbato più di qualsiasi cosa sono non problemi, potenziali problemi. Non problemi veri, problemi potenziali. Problemi potenziali. Una persona cara dovrebbe arrivare in ritardo. Hai mai avuto pensieri? Forse è successo qualcosa? Hai mai avuto quel pensiero? Sì. Forse un incidente? Forse qualcosa di grave? Forse è stato male? Mai avuto quel pensiero? Poi, io sono vecchio, quando non esistevano cellulari e quindi non c'era modo di contattare e potevano passare ore e ore e ore ed era impossibile avere notizia. I pensieri corrono. Quante situazioni, ma se dovesse succedere quello, e se dovesse arrivare quello, e se dovesse... Quanti problemi, potenziali ci tolgono la pace. Un'altra cosa che ci toglie la pace, che spesso rifiutiamo da considerare, la morte di una persona a noi cara. Quante persone non vogliono neanche pensare alla morte di un coniuge, di un figlio? Sì, se ho il mio nonno anziano, io sono il nonno adesso, ma sai, sono giovani, mio nonno sì, lo so che morirà, ma quando è una persona cara, che non è vecchia, quando è un figlio, tu affronti il pensiero della realtà che potrebbe morire? Affronti o hai timore di affrontare questo? Ci sono altri modi che possiamo perdere persone. Uno è un trasloco, allora non per un coniuge, ma genitori con figli grandi, e un figlio decide di andare a vivere lontano, lontano. Per noi, un figlio decide di andare a vivere in Sud America. Sud America. Costa un barca di soldi andare in Sud America. Non è una cosa che vai 3 volte all'anno. Potrebbe essere ogni vari anni. E il fatto di perdere un figlio che va lontano, una persona molto cara, potrebbe creare turbamento. Certamente c'è un modo brutto di perdere una persona. È un divorzio. Quante persone conosco che hanno timore che il matrimonio sta andando male e che il coniuge potrebbe andare via. A volte non vanno via. A volte vanno via. E quando vanno via, o in quella fase dove stanno, il matrimonio si sta distruggendo, è facile avere un cuore turbato? Assolutamente no. E torno alla morte di una persona cara. La morte di una persona cara, le persone muoiono, solo vecchi o anche persone non vecchi? Ogni giorno. Un incidente, una malattia, in qualche raro caso un omicidio. La morte arriva a tutte le età, a tutte le età. Ma spesso non vogliamo pensarci, non vogliamo pensarci. Ma io faccio una domanda: se tu rifiuti di pensare alla reale possibilità della morte di una persona a te cara, un coniuge, un figlio, se rifiuti di pensare a questo per un figlio, un genitore, c'è ancora figlio in casa, se tu rifiuti a pensare, vuol dire che rifiutando a pensare che hai pace? Pensate un attimo. Rifiuti di pensare a questo, hai pace? O dentro una subconscienza tu sai che può succedere? E per quanto cerchi di non pensare, quel pensiero è lì e tu sai che è lì, ma rifiuti di riaffrontare quel pensiero, ma tu sai che è lì. Quindi hai pace? Che cosa hai delle cose belle della tua vita? Le persone care? La tua salute? Forse una vita stabile? Cosa hai che non potresti perdere da oggi a domani? Puoi perdere una persona o più persone care a te? Per un marito? La moglie e i figli vanno fuori, vanno a piscina, vanno in macchina insieme. E un ubriaco anche di giorno investe la macchina, muoiono tutti? Possibile, sì. Abbiamo conosciuto famiglie così. Quindi puoi perdere le persone care anche più di una in una volta. La salute, puoi perdere la salute in un attimo, puoi perdere la salute. La situazione tranquilla di vita, succede questo, 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 e da oggi a domani ti alzi e tutto cambiato, puoi perdere tutto quello. E quindi rifiutando di pensarci non ci dà pace, perché dentro sappiamo che possiamo perdere tutto. Sappiamo che quella persona può morire, non vogliamo pensarci, ma sappiamo che è possibile. E quindi il rifiuto di pensare non solo non ci dà pace, ci ostacola da avere pace. Hai mai sentito qualcuno dire, parlando di mancare la salute, mancare una persona cara, mi vergogno di dirlo, mancare un animale, hai mai sentito qualcuno dire, non potrei vivere senza, sarebbe così difficile? Hai mai sentito qualcuno parlare così? Che abominazione! Ma dove esiste Dio? Nella mente di quella persona esiste Dio? Esiste Dio? Non in quel momento. Le promesse di Dio non esistono. Non esistono. È vero? Oh, non potrei vivere così. È vero? È vero? È una verità? Che muore quel figlio? Quel coniuge? Se a casa arriva la telefonata che c'è stato un incidente, tuo figlio cade, spacca la testa e muore davanti a te, succede, abbiamo amici dove è successo questo. È vero che non puoi vivere? Grazie a Dio, non è vero. Ma se tu parli così, non avrai pace. Se tu parli così, non avrai pace. E tu soffri prima di un avvenimento e ne soffri dopo. Soffri prima di tanti avvenimenti potenziali e poi dopo soffri tantissimo quando arriva qualcosa, ma forse che neanche hai immaginato. E come dicevo prima, tanti credenti affrontano la stessa cosa, la morte di una persona cara come esempio grande, e c'è chi affronta con grande pace. Grande pace, un cuore non turbato. E c'è chi affronta e sta male dopo anni. Credenti. Mi ricordo una signora, anni fa ormai, che era vedova da 7 anni, giovane vedova. Aveva intorno a 47 anni, se non sbaglio. Lunga storia è che questa signora ha conosciuto e lei voleva consulenza pastorale per i suoi figli, 22, 24 anni, qualcosa del genere. Ma io, parlando con lei, ho cominciato a capire che lei stava male e indagando perché era vedova e non aveva ancora grande dolore per essere, il fatto di essere vedova da 7 anni. Mia mamma chiamava mio papà tantissimo quando è rimasta vedova. A 60 anni, quindi non vecchia, non giovane, ma non vecchia, 60 anni è giovane, mi ha scritto dopo un mese, sai, mi sento un po' vergognata. Tutte queste vedove vengono, oh poverino, sappiamo com'è, oh sappiamo il dolore, sappiamo cosa vuol dire, soffrire giorno e notte. Ho detto, non so cosa rispondere, perché non sto soffrendo giorno e notte, ho grande pace. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Ho detto, io sto benissimo. No? Sto benissimo. E quindi la stessa situazione, c'è chi ne soffre. Quella signora che era schiava di dolore per 7 anni, abbiamo parlato, lei ha capito che per lei che era un idolo. Il matrimonio era stato un idolo, così quando è morto il marito, lei continuava a avere quello come idolo e viveva nel passato e non viveva per Dio, era consumata con il suo dolore dopo 7 anni e lei ha visto il suo peccato. Ha visto il suo peccato. Non poteva tornare e rivivere gli anni del matrimonio, non poteva rivivere quei 7 anni, ma ha visto, si era veduta. Mi ha scritto dopo vari mesi che la sua vita era trasformata, trasformata. Aveva gioia, stava vivendo per il Signore, stava investendo in giovani donne. Perché la situazione non è cambiata, il suo cuore è cambiato. Quindi voglio vedere alcuni passi che possono aiutarci ad avere pace e un cuore non turbato. Quando seguiamo questi passi, quando crediamo a queste verità, se vuoi scrivere, scrivi giù questo: se tu cerchi la pace nelle circostanze, non avrà mai la vera pace. Se tu cerchi la pace, oh, grazie a Dio, è guarito, oh, grazie a Dio, oh, grazie a Dio, è guarito. Quindi cerchi la pace nel fatto che la persona cara a te non muore. Se questo è dove cerchi la pace, un domani morirà, forse prima di te. Se muore prima di te, se questa è stata la tua mentalità, dove andrà la pace? Prima non era vera pace, quando è guarito. Non è vera pace. È una pace fondata sulle circostanze, che non è mai solida perché le circostanze cambiano. È vero? Quindi anche se tutto va bene, il fatto è che le circostanze oggi vanno bene, domani vanno male, se io cerco di fondare la mia pace sulle circostanze della mia vita e capita che oggi tutto va bene, comunque la mia pace non è vera e non è profonda perché dentro so che domani può cambiare tutto. E Dio ci insegna dove cercare la pace. Isaia 26, leggo 3 e 4. Tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Vuoi la pace perfetta? La pace perfetta, completa, che non vacilla? Allora rimani ferma nella tua mente sull'Eterno, su Dio. Non stai pensando, correndo con i pensieri, ai problemi, a questo, a quello. No, no, no. Confida nell'Eterno, perché l'Eterno è la roccia eterna. Confida, poni la tua fede in Lui. Lui è in controllo, mi fido di Lui. Il mio Dio è in controllo. La mia mente non sta lì pensando al problema. La mia mente sceglie. E io posso in Cristo che mi fortifica, la mia mente sceglie di pensare a Lui. Allora avrai una pace perfetta. Giovanni 14, leggo 1 e 2, e poi leggo 27, Gesù Cristo parla, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Il vostro cuore non sia turbato, un comandamento. Ma qual è il modo per non essere turbato? Credete in Dio, credete anche in me. Abbiamo letto prima in Isaia, confidate nell'Eterno, confidate nell'Eterno. Attenzione, confidate nell'Eterno perché Egli è la roccia eterna. Agli apostoli Gesù aveva mostrato di essere la roccia eterna. Quanto è capace Gesù? Così dichiara Matteo 28, ogni potestà mi è stato dato in cielo e in terra, ogni potestà. Confidate in Lui, credete in Lui, guardando a Lui. Egli è in controllo di questo. Non escludere Dio dai tuoi pensieri, mettilo al primo piano. In Giovanni 14, 27 Gesù dichiara ancora, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Notate? Io, la mia pace. Non è come che la pace che il mondo vi dà, io vi do la mia pace. Chi sta parlando? Figlio di Dio che ha ogni autorità in cielo e terra. Quindi per fede credete in me, credete nel Padre. Io vi do la mia pace e così possiamo avere pace in qualunque prova. perché il mio Dio è in controllo. Filippesi 4. Filippesi 4 conosciamo, ma trovate Filippesi 4, leggo da 4 ad 8. Lo dico sempre, ma voglio ripetere. Inizio con la parola rallegratevi, che gioite, abbiate gioia. E quindi leggo Filippesi 4 ad 8, e come avere pace in ogni situazione? Leggo. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine si annota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. È la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Questo passo ci spiega come non avere un cuore turbato. Gioite non che le cose vanno bene, non che quella persona cara te guarisce, non che va bene al lavoro, no. Gioite e rallegratevi nel Signore, non nelle circostanze. Prima cosa, dove cerchi la pace e anche la gioia, perché vanno insieme. Non cerchiamo nelle circostanze, perché le circostanze cambieranno. Cerchiamo nel Signore, e per quello dice rallegratevi del continuo nel Signore. Ci ricorda che il Signore è vicino. Non ci lascerà. Non ci abbandonerà. Anche in questa prova, il mio Dio che è in controllo è vicino a me ed è anche vicino a portarmi con sé. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Quindi, oh no, come se succedesse, no, 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 io spiego a Dio con calma. Perché non posso ringraziare se il mio cuore è turbato. È possibile veramente ringraziare se, oh, Signore, ti prego, Signore, oh, ti prego, Signore, aiutami qui. No, no, non permette che sia. Posso io ringraziare di cuore quando sono turbato, agitato così? Posso? Ma se io voglio la pace che supera ogni intelligenza, io devo fare notare a Dio le mie richieste con ringraziamento, quindi devo guardare a Dio. Se io prego disperato, sto guardando a Dio o sto guardando ai problemi? Quando io prego così, diciamo la verità, sto guardando a Dio? No, sto pregando a un Dio di cui non ho fede, un Dio per me lontano. Sto pregando con disperazione, ma non pensando che Dio sia con me ed è in controllo e mi ama. Giusto? Quando preghiamo così? No. Se tu vuoi la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, che custodisce il tuo cuore e i tuoi pensieri, allora porta avanti a Dio ogni peso, sapendo con chi stai pregando. Stai pregando alla roccia eterna. All'Eterno, a colui che ha ogni potestà in cielo e in terra e che ci ama. E poi, come stile di vita, riempie la mente con non problemi e ingiustizie e sofferenze e potenziali problemi, ma con le cose buone, amabili, buona fama, qualche virtù, cose veraci, le cose giuste. Allora avrai la pace. Mm-hmm. non un cuore turbato. Romani 8, conosciamo bene, Dio è in controllo di tutto e perciò possiamo avere pace. Però iniziamo con il versetto 26, questo è importante. Noi conosciamo 28, ma 26 spiega il perché di 28, 26, 27. Leggo. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Questa è una verità meravigliosa. Lo Spirito Santo sa la cosa giusta. Quindi, Serena, mia moglie, prende una grave malattia. Io certamente vorrei tanti altri anni con lei. Ma Dio sa il suo piano, per lei e per me. Dio sa quanti giorni ha destinato lei nel suo libro. Dio sa se vuole insegnarmi lezioni come vedovo, o se vuole insegnarmi e conformarmi più a Cristo come marito. Dio sa tutto quello. Quindi io non so. Quindi, oh Signore, ti prego, salvala, oh guariscela, ti prego. E dice, Signore, se è la tua volontà, tu puoi guarirla. Ma io non so la tua volontà. Mi fido della tua volontà. Se ti dà gloria, opera potentemente e guarisce mia moglie, ma mi fido di te. E mentre io sto pregando quello, che non so, lo Spirito sa la cosa giusta, allora forse sarò io per primo. Ma in quel caso, se lei, in questo esempio, lo Spirito prega, Signore, Signore, non so come lui prega, comunque, dica, in base a quello che tu hai stabilito, la tua volontà, che la sua morte arriverà adesso, fra 5 giorni, porta a termine il tuo piano perfetto e dai grazie e fede a Marco. Quindi mentre io sto pregando per la guarigione, quando arriverà il momento, lui prega che Dio adesso porterà a termine la sua opera e porterà in cielo. E la sua preghiera sarà quello che il Padre a cui risponderà e sarà fatta la perfetta volontà di Dio. Ed io posso avere pace, o che guarisce o che non guarisce, posso avere pace, perché Dio non sbaglia. Sei mio figlio, posso avere pace, Signore, tu sai quello che vuoi insegnarmi, e forse tu vuoi conformarmi con questo dolore, se sì, mi fido di te, se no, opera e guarisce questo mio caro figlio. Posso fidarmi di Dio? Perché lo Spirito Santo prega secondo la volontà di Dio. E io non so cosa sia la volontà di Dio. Certamente, chi vorrebbe che una persona cara morisse? Nessuno. Quindi mai pregheremo, va bene Signore, abbiamo avuto tanti anni insieme adesso, se uno soffre tanto, ma se uno sta bene, nessuno prega o desidera la morte di una persona cara, e non importa quanto sei vecchia. Ma Dio ha stabilito che tutti moriranno. La domanda non è se moriranno, la domanda è quando moriranno. A volte è vecchio, a volte è giovane, a volte è media età. Quanto è meraviglioso riposarci sul fatto che tutto coopera al bene. Ma cos'è questo bene? Cos'è questo bene? Tu chiami la morte di mio figlio un bene? Mio piccolo figlio muore. E dico, ma Signore, tu dici che tutte le cose cooperano al bene, ma è successo tutto. I dottori non erano attenti, hanno sbagliato, era morto mio figlio. Come cooperare al bene? Qual è il male? No, aspetta. Il bene è quello che dichiara 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Il bene è che Dio porta avanti la sua opera in me e in te per conformarci all'immagine di Gesù Cristo e comprende i dolori. Abbracciamo. Seguendo l'esempio di Giobbe, abbiamo ricevuto il bene da Dio. Abbiamo accettato il bene. Non accetteremo anche il male? Giusto? Posso fidarmi di Dio? Anche nel male posso? Certo, perché Dio è fedele. Poi, capendo che Dio gestisce tutto, perché lo Spirito Santo prega per tutto, secondo la volontà di Dio, ci porta a 31. Parlando di difficoltà e dolori e morte e sofferenze. 31. Chiederemo dunque, circa queste cose, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta? O la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Alleluia. Amen. Qui c'è pace. Qui c'è pace. Dio in controllo. E nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Quindi ho pace. Anche quando succedono le cose brutte, le cose ingiuste, quando muore una persona cara, quando perdo lavoro ingiustamente, quando perdo la salute per colpa di un dottore che ha sbagliato, io ho pace. Dio mi sta conformando all'immagine di Cristo. E tutto questo serve. Tanti altri verità. Ma una verità, in Romani 8, 16 a 18. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Ci sono sofferenze, ma non sono da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Come avere pace? Non guardare alle circostanze, guardare a Dio. Quindi, in modo termini semplici, come posso avere pace? Non focalizzando sulle circostanze. ma focalizzando su Dio. Non riempiendo la testa con il male, ma riempiendo la testa con la fedeltà di Dio, il controllo di Dio, le promesse di Dio, l'amore di Dio, la potenza di Dio, il sovrano controllo di Dio. Abbiamo visto tanti brani che parlavano di avere pace, come? Con la mente ferma su Lui. Credete in me, confidate nell'Eterno. Quindi la domanda, dove stai guardando? Pensiamo all'elenco che abbiamo menzionato. Ti trovi con una situazione davanti a te e devi fare qualcosa, o dovresti fare, ma è impossibile. Tu sai, fai i tuoi calcoli, impossibili. Cosa fai? Non ce la faccio, non ce la faccio, signori, non ce la faccio. Come posso guardare a Dio? Umanamente faccio i calcoli, non ce la faccio, non ce la faccio. E succederà una cosa brutta e grave se non riesco. Un mese fa abbiamo sentito di quel padre che è successo in America, dove la macchina, lui seguiva la moglie con i figli in macchina, lei aveva tutti i figli e la macchina di lei è capovolta dentro un acqua, lago, fiume. E la mamma e i figli grandi sono usciti, la bambina 3 anni è rimasta legata dentro. E lui è arrivato alla finestra sotto l'acqua e cercava, non so se era sotto l'acqua, è arrivato alla finestra, cercava di rompere il vetro, ha rotto le mani, quindi ha cercato di fare una cosa che non era capace a fare. E con tutta la forza, rompendo tutte e due le mani, non è riuscito. E la bambina è morta. Come puoi avere pace quando ti trovi davanti a una cosa, in quel caso, vita e morte, è troppo grande delle tue capacità, come puoi avere pace? Accettare che se Dio non dovesse fare un miracolo, che potrebbe far sì che un pugno rompa quel vetro che potrebbe resistere un martello, ma capita che Dio tocca gli atomi, ma se Dio non fa miracolo, che quello che succede è la sua volontà. Giusto? Infatti hanno reagito così, dopo 3 giorni hanno detto, stiamo conoscendo la gloria e la grazia del nostro Dio che controlla tutto. Quindi quando succede qualcosa e dici, non ce la faccio, non ce la faccio, scusami, perché sei agitato non perché non ce la fai, sei agitato perché stai dicendo non posso accettare quel risultato negativo, giusto? Non sei agitato perché non ce la fai, sei agitato perché non accetti l'esito, perché non hai fede in Dio. Se invece tu ti fidi di Dio, e tu sai, Dio è in controllo. Se Dio non ha stabilito per mia figlia di morire oggi, sopravvivrà. Se invece ha stabilito, vuol dire che abbiamo goduto lei per 3 anni ed era il tempo giusto. E accettiamo quello. E Dio non è cattivo, Dio è buono, ti ha regalato, ti ha donato quella preziosa figlia per 3 anni. Scusami, cosa hai fatto tu per meritare quei 3 anni benedetti? Hai fatto qualcosa? Meriti di più? Dio è un debito con te? O era una grazia? E se lui dice, con quella figlia vi darò 3 anni, con i 2 più grandi vi darò finché non morirete voi. Dio non sbaglia. Mi fido del suo piano perfetto. Ricordate anche questo. 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione, che vuol dire anche prova, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele. non permette le prove sbagliate o troppo pesanti. Ma quella è una prova terribile. Sì, ma Dio dà la forza. Non sempre uso quella forza. Non sempre guardo a Dio, ma Dio dà la forza. Quante sofferenze inutili, quante volte abbiamo un cuore turbato che non serviva avere un cuore turbato. La famiglia di Sara, i cugini, sono andati in vacanza, la figlia di età, se ricordo bene, di Alice, in vacanza con i genitori, loro vanno a nuotare, no, io resto qui in spiaggia e loro muoiono tutti e due. Paese straniera, non parlava la lingua e i genitori muoiono. E lei rimane lì. Allora, se non ha Cristo, dove si aggrappa per pace? Senza Cristo, dove si aggrappa? Dove si aggrappa? Queste cose succedono, è successo. Dove si aggrappa? Senza Cristo non c'è appoggio. Ma con Cristo posso dire, Signore, grazie, Tu sei in controllo. Tu mi hai sostenuto, adesso sarai con me. Se hai Cristo, adesso sarai con me. Quando affronti qualcosa di grande e non hai le capacità, eri brutto. Un brano fra tanti, Isaia 41:10. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Io sono con te, io ti fortifico, io ti aiuto. Il vostro cuore non sia turbato. Come farò? Dio è con me. Io non so come farò, ma Dio è con me. Quando hai Dio, puoi dire quello ed è vero. Oh, gloria a Dio. Io lodo Dio. Quante volte è successo? Sono successe cose troppo grandi. E le volte che ho detto, Signore, Tu sei come, avevo pace. Anche quando le cose sono andate male, ma sapevo che quel male veramente portava al mio vero bene. E per quanto riguarda, questo è importante, per quanto riguarda pensieri di quello che potrebbe succedere, non è reale, ma potrebbe, forse questo, forse quello, forse andrà così. Come posso avere pace in quei casi? Allora, ci sono due tattiche. Uno carnale, che non funziona, uno da Dio. Carnalmente, tu hai un amico, un coniuge, una sorella, fratello in fede, che tende a, forse questo succederà, forse. Allora, un modo umano sbagliato di cercare di cavare la persona, qual è? No, dai, non preoccuparti, no, probabilmente non è niente, probabilmente solo il telefono non funziona, probabilmente è questo, giusto? Si cerca di dare pace dicendo che probabilmente non è niente, ma non dà vera pace, perché dentro so che forse è qualcosa, forse il telefono non è rotto. Ho spento, forse ha fatto un incidente, era morta. Quindi cercare, no, non preoccuparti, probabilmente non sarà così, non è dare pace. Si dà la pace, forse è così. Forse è peggio di quello che immagini. Ma per quanto potrebbe essere terribile, è fuori dal controllo di Dio. O Dio è in controllo. Dio è o non è in controllo? Può succedere una prova sbagliata? È possibile? È possibile che muori fuori dal momento stabilito di Dio, da Dio? È possibile? Non è possibile. Non è possibile. E quindi, fratello, sorella, coniuge, figlio, mamma, papà, calmati, abbia fede, perché Dio è in controllo. Mi stai dicendo che tutto andrà bene? No. Ti sto dicendo che tutto coopererà per il vero bene eterno. Ecco come quando hai pensieri di cose che potrebbero succedere, il modo di liberarti da queste, perché quante possibilità ci sono? Quante possibilità ci sono? Migliaia, milioni, un numero infinito. Il modo di avere pace forse succederà, e forse peggio di quello, ma solo se è la tua volontà. Solo se è la tua volontà, oh Signore, e mi fido di te, perché tu sei in controllo. Se no, se solo corri con i pensieri, stai escludendo Dio dai tuoi pensieri. Allora, ricordiamo questo, che Dio è in controllo e qualunque cosa che potrebbe succedere è sotto controllo di Dio. Non devo turbarmi, perché non succederà nulla che non è il piano di Dio. Quando ti trovi così, forse questo, forse è successa una cosa brutta, forse, fermati, focalizza su Dio, focalizza sulla sua potenza, la sua saggezza, che sa la cosa migliore, è potente da fare la cosa migliore e ha il cuore di amore di fare la cosa migliore. E poi ringrazia Dio per questo, fa conoscere a Dio le tue richieste in preghiera e suppliche con ringraziamento. Signore, ti ringrazio e ti lodo che tu sei in controllo. Ti ringrazio che anche se io non so cosa è successo con quella persona cara a me, tu sei in controllo. Forse è in pericolo, forse sta male, forse è una sciocchezza, ma tu sei in controllo e ti lodo per quello. Se è la tua volontà, arriverà a casa sano e salva. E se non è, tu mi darai la grazia. Perché tu sei in controllo e mi fido di te. Questo è come bisogna pregare. E tu puoi tornare a avere la pace che supera la conoscenza. E parliamo di pensare alla morte di una persona a te cara. Mai devi dire non potrei vivere senza di lui o senza di lei. Perché non è vero. La grazia di Dio non serve sufficiente? Cosa implichiamo? Quando, no, non potrei affrontare quello. Cosa stiamo implicando? Che Dio è un bugiardo. È un maledetto Dio che dichiara cose non vere. E ci abbandona e non mantiene la sua parola. È quello che vuoi dire? È quello che vuoi dire? Perché lo stai dicendo. Quando hai tu quel pensiero, bisogna ravvederti. Signore, perdonami, sto negando le tue promesse, ma tu sei fedele, perdonami, e io scelgo in questo momento di aggrapparmi alle tue promesse, perché tu sei fedele. E forse nel tuo piano quella persona morirà. Salmo 139, 16, cito adesso: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Questo mi dà grande gioia, che si tratta di un neonata, si tratta di un figlio, si tratta di un coniuge, si tratta di un genitore anziano o una persona cara anziana. I giorni stabiliti per ogni essere umano sono già scritti nei libri di Dio, nel libro di Dio, e quindi non morirà prima e non morirà dopo. E quando muori è il momento giusto. E quindi Dio non sbaglia, possiamo fidarci di Dio. E quando arrivo posso dire, Signore, grazie per il tempo che mi hai dato con quella persona. E per oggi cosa posso dire? Signori, non so quanto tempo avrò con quella persona, perciò voglio vivere bene quel tempo, confessare i miei peccati. Io voglio dare un consiglio in casa. Io e Serena parliamo spesso della morte, arriverà. E molto spesso, chiudendo la giornata, parlando insieme, diciamo ti amo. Era bello averti nella mia vita, ma Dio sarà con chi sentirà la mancanza dell'altro. E noi diciamo, ringraziamo Dio per questo tempo, ma finirà al momento giusto e Dio avrà un piano per l'altra persona che rimane e curerà perfettamente. E perciò già diciamo, Signore, accettiamo quello pienamente. Ed è buono pregare quello per i coniugi, per i figli, per i genitori, perché può succedere, noi non sappiamo quando e come. E così ci stiamo preparando per quando succede. E in Tessalonicesi parlavamo, avevamo letto prima nel culto, che noi siamo, non siamo sorpresi quando arriva Cristo, anche se non sappiamo la data, il giorno, perché eravamo sempre lì pensando. E se io so che la morte arriverà e non c'è problema, sarà il momento giusto. E ci penso, ti amo, e non so se questo è l'ultimo giorno insieme, vogliamo vivere come se fosse. Viviamo bene oggi, perché forse sarà l'ultimo. Quando arriva l'ultimo, siamo preparati. E non andiamo in tilt. Allora, chi ha pace? Chi rifiuta di pensarci? No, no, è troppo brutto, non voglio pensarci. Quella persona ha pace, e poi quando arriva ha pace? O chi affronta? In anticipo. O che possiamo affrontare? Voglio farvi un esempio di una preghiera. È solo un esempio, ma le verità sono utili. Prego quello che serve una buona preghiera. Oh Padre, Tu sei la fonte della vita. La vita viene da Te. Visto che noi tutti abbiamo peccato contro di Te, esiste la morte. Non esisteva la morte quando Tu hai creato il mondo, perché tutto era buono. Però il peccato ha provocato anche la morte, perché Tu sei giusto. Però non sei solo giusto, sei anche pieno di bontà e misericordia. Tu mi hai benedetto con delle persone preziose a me. Però come ogni dono terreno, questo è un dono temporaneo. Nel Tuo tempo perfetto, se è la Tua perfetta volontà, questa persona può morire prima di me. Certamente sarà triste, ma sarà per il mio vero bene eterno. Mi fido di Te in questo. So che se questa è la Tua volontà, Tu sarai con me. Tu mi consolerai. Tu continuerai a guidarmi e a curarmi perfettamente senza quella persona. Non ho bisogno di quella persona. Ho bisogno solo di Te. Quanto è importante dire questo. Non ho bisogno della mia salute. Non ho bisogno di quella persona cara a me. Non ho bisogno di qualunque cosa di benedizione di questa vita. No, ho bisogno solo di Te, e lo dichiaro, anche se la mia carne non vuole accettare. Ma è vero, e lo dichiaro. Quindi grazie per il dono di quella persona. Aiutami a non vivere per le Tue benedizioni terrene che passeranno, ma piuttosto a vivere per le benedizioni eterne, di stare nella Tua presenza per tutta l'eternità. Tu sei la mia vita. Grazie per le persone preziose che mi hai dato, però accetto quando è il tempo di perdere una persona a me cara. So che Tu fai tutto perfettamente. Grazie che io faccio parte del Tuo buon piano, e grazie che io sono prezioso a Te. Aiutami a fissare il mio cuore solamente su di Te. Ti prego questo nel nome del mio Signore Gesù Cristo. Amen. Cos'è questa preghiera? Una preghiera di fidarmi di Dio. È una scelta. È una scelta. E se la vivo ogni giorno, io penso spesso non solo a perdere Serena e anche altri, io penso a perdere la salute, perdere la vista, perdere il ministero, e dico: Signore, accetto in anticipo tutto quello che Vuoi togliere da me. Lo dichiaro. Non voglio aggrapparmi a nulla se non solo al Signore. Voglio godere le benedizioni, ma non aggrapparmi. È una scelta. E quando scegliamo di non cercare la pace nelle circostanze, la circostanza di avere la salute, di avere la persona cara, di avere questo e quell'altro, ma di cercare nel Signore la pace, avremo la pace. Quando tu dentro hai timore, di perdere qualcuno a te caro. E quindi cerca di non pensarci, perché il pensiero ti spaventa. Hai la vera pace? Hai la persona, ma hai la vera pace? No, non hai la pace. Invece quando tu dici, Signore, io accetto di perdere tutto quello che mi è prezioso, voglio solo te. Godrò le benedizioni, ma non mi aggrappo. Tu mi basti. Grazie per le benedizioni terrene, ma non mi aggrappo perché so che sono solo per un tempo e posso vivere benissimo senza, perché ho te. Allora posso godere quelle persone e quelle cose con pace, perché non ho timore di perderle. Come stai vivendo? O che possiamo vivere per avere la pace che Cristo ci offre. Io vi do la mia pace. Accogliamo quella pace. Credete in Dio, credete anche in me. Credete in quello che Dio fa. Credete in quello che Dio dà e credete in quello che Dio toglie, che è giusto. Confidiamo in Dio e avremo la pace di Dio. Preghiamo. Oh Padre, quante volte abbiamo mancato la pace. Gesù dichiara di darci la sua pace, la vera pace. Invece quante volte non abbiamo avuto la pace? Perché abbiamo cercato la pace non in te, abbiamo cercato la pace nelle circostanze, nelle benedizioni terrene che quando tu sai, tu dai e tu togli. E quante volte abbiamo rifiutato di cercare la pace in te? Che stoltezza! Perché in quei momenti non abbiamo nemmeno goduto quelle benedizioni pienamente. Possiamo godere solo quando non cerchiamo la gioia in quelle cose, quelle persone. Padre, grazie per la tua parola. Oggi la tua parola ha parlato chiaramente che c'è vera pace in ogni situazione, che possiamo avere un cuore che non è turbato e vogliamo quello. Mostrici il peccato di veri idoli, il peccato di non fidarci di te, il peccato di escluderti dai nostri pensieri. Mostrarci più della benedizione di essere in Cristo, in modo che possiamo essere pienamente soddisfatti in te, per poi godere le benedizioni terrene, ma non dipendere da esse. Ti prego questo, glorificati in noi, portandoci a vedere sempre più di te. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.